essere qui quest'oggi non so voi, ma accanto a me c'è Paolo Boltolina, diretto dalla Danimarca via Svizzera. Paolo, alzati per favore. Non so voi, ma accanto a me c'è Paolo che ha detto: ma quello è Davide, ma qui dai canti, ma quanto bravo è, ma quella è Erika, ma quanto brava è, ma quella è Lidia, ma quanto brava è, ma quella è Emily, ma quanto brava è. È bello essere nella famiglia di Dio e essere meravigliati da quello che Dio fa nella nostra vita. Amen. Un giorno Sherlock Holmes e il dottor Watson decidono di andare in campeggio, allora si prendono la loro tenda, una bella bottiglia di brandy, e vanno nella campagna dell'Inghilterra, vanno in campeggio. Dopo una buona cena e una bottiglia di vino, entrano in tenda con la loro lampada a gas e un bicchierino di brandy, bevono e poi si mettono a dormire. Alcune ore dopo Sherlock Holmes si sveglia e col gomito sveglia il suo fedele amico e gli dice: Watson, guarda verso il cielo e dimmi cosa vedi. Watson replica: vedo milioni di stelle. E Holmes gli dice: e ciò? Watson, che cosa ti induce a pensare? Watson riflette, pensa per qualche minuto e poi dice: dal punto di vista astronomico ciò mi dice che ci sono milioni di galassie e potenzialmente miliardi di pianeti. Dal punto di vista astrologico osservo che Saturno è nella costellazione del Leone. Dal punto di vista temporale deduco che sono circa le 3:15 del mattino. Dal punto di vista teologico posso vedere che Dio è potenza e noi siamo degli esseri piccoli ed insignificanti. Dal punto di vista meteorologico presumo che domani sarà una bella giornata. Invece lei, Sherlock Holmes, che cosa ne deduce? Ma è elementare, Watson. Se vediamo il cielo ne deduco che ci hanno rubato la tenda. La prospettiva sulle cose della vita è utile vedere, no? La prospettiva che abbiamo nelle cose della vita. Ci sono delle cose interessanti, sto cercando di fare la guerra con il mio cellulare perché poi qua ho una cosa da leggervi, e ci sono delle cose interessanti, no? Che ci aiutano ad avere la prospettiva. Il titolo del messaggio di oggi è Gesù, inizio, metà e fine. E vi chiederete: ma cosa vuol dire Gesù, inizio, metà e fine? Allora, non lo so neanch'io. No, non è vero. In realtà mi è venuta questa idea perché voi sapete che io lavoro in un'azienda farmaceutica e quindi tutto quello che arriva non come materiali nell'azienda farmaceutica deve essere campionato e deve essere analizzato per vedere se va bene, può essere effettivamente utilizzato, perché poi c'è un utilizzo etico, no, del medicinale. Il medicinale deve far bene, in teoria deve aiutare le persone, quindi deve essere la materia prima e principale, attivi, eccipienti, tutto quello che va dentro nella medicina che prendete deve essere campionato e analizzato per poter dire sì, va bene, e nelle specifiche del prodotto e può essere utilizzato. Ma il fatto è che per campionare un lotto bisogna campionare a inizio, metà e fine lotto, perché il campione deve essere rappresentativo. Se il campione non è rappresentativo del lotto, allora ci possono essere dei dubbi sulla bontà del lotto e di conseguenza sul suo utilizzo. Quindi in questo senso Gesù inizio, metà, fine, nel senso che Gesù è tutto, rappresenta tutto per noi, rappresenta l'inizio della nostra vita, il percorso della nostra vita, la fine della nostra vita, rappresenta tutto quello di cui abbiamo bisogno, quello per iniziare, per continuare a vivere, per arrivare fino in fondo. Gesù è tutto quello che ci serve nella vita. E Gesù ci aiuta con le sue parole nel Vangelo ad avere una certa prospettiva sulla vita. Quest'oggi cercherò di fare un messaggio un po' interattivo, quindi siate svegli, siate pronti, perché vi chiederò di partecipare e sarà interattivo, non soltanto per quello che vediamo sullo schermo dietro di me. Ma apriamo la Bibbia in Giovanni al capitolo 6, leggeremo la prima scrittura che adesso apparirà sullo schermo, Giovanni al capitolo 6 e al versetto 35. Gesù fa delle affermazioni che ci chiamano a riflettere, ci chiamano ad avere una certa prospettiva su chi siamo, sulla nostra vita e su quello che vogliamo fare. Quindi in questa prima scrittura leggiamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, versetto 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Allora, io non so voi, ma se ascoltate Micaela con Max e Davide in casa, praticamente, no, io ho l'impressione che quando vanno a fare la spesa, no, vengono a casa con un carrello pieno solo per Davide, un carrello pieno solo per Max. Non so se avete visto Max, no, ma adesso Max e Alex sono praticamente uguali, no? E Max deve ancora crescere, quindi Alex, ormai, se non sei più il più alto della famiglia, mi spiace per te, ma sarai superato soprattutto da Max, perché Davide, insomma, anche lui, però un carrello della spesa solo per Max, un carrello della spesa solo per Davide e poi un carrello della spesa per tutta la famiglia, ovviamente, no? Perché anche gli altri devono mangiare, c'è bisogno di qualche detersivo o qualcosa. Secondo me questo versetto qua, non so voi, ma Micaela si deve sentire così sollevata, no? Se Max e Davide vanno da Gesù, poi dopo mangiano una volta, finito, no, non so, però come vi fa sentire questa, adesso è la vostra parte, no? Come vi fa sentire questa scrittura? Gesù dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e non avrà mai più sete. Come vi fa sentire questa affermazione di Gesù? Io sono il pane della vita. Vai GP, senza alzare la mano, non siamo a scuola, dai un po' di entusiasmo, GP! Tutto quello di cui abbiamo bisogno. Un altro, un po' di coraggio, forza, dai! Tutti, niente preoccupazioni. È difficile crederci fino in fondo, è talmente bello, talmente grande che è difficile crederci fino in fondo. Qualcun altro, come ci fa sentire questa scrittura? Sazi. Fame. Fame, il contrario di sazi, fame, sono le due prospettive della vita, no? Uno dice mi riempie, l'altra ok, devo aver fame, ok? Qualcun altro, come ci fa sentire? Curiosa, bella, questa mi piace, mi incuriosisce, mi fa venire voglia di capire di più. In realtà Gesù non ha soltanto questa affermazione. Un po' più avanti, al capitolo 8, Gesù dice, al versetto 12, Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Come vi fa sentire questo? Secondo voi, quando un cieco, quando entrate in una stanza ed è completamente buia, cercate di accendere la luce e la lampadina è bruciata e non si accende, come vi sentite? Disorientati, come se persi, sorpresi, no? Perché è talmente automatico accendere l'interruttore, schiacciare l'interruttore, si accende la luce, invece questa volta no. Quindi siamo sorpresi, siamo delusi. Qui Gesù dice: io sono la luce del mondo. Come vi fa sentire questa affermazione? Sicuri? Sollievo, ci dà certezza quando vediamo quello che stiamo facendo, ci dà sollievo, ci dà certezze. Non solo questo, ma in Giovanni, sempre Giovanni al capitolo 10, al versetto 9, Gesù dice: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Gesù dice: io sono la porta. Quando ho conosciuto Christine, mi ero, mi ero, io io l'ho vista e mi sono innamorato subito perdutamente, no? E poi ho fatto di tutto perché per poterla conquistare, perché potesse diventare mia moglie. Ma mi ricordo, no, che c'è stata una situazione, l'avevo conosciuta, era prima di Natale, lei stava per tornare in America a trovare la sua famiglia, e io un po' da furbetto, da italiano vero, ero andato a chiedere all'assistente del suo dipartimento, a scuola, eravamo nella stessa scuola, io ero nel dipartimento italiano, lei nel dipartimento d'inglese, andato a chiedere all'assistente dove abitava questa bella ragazza. Siccome l'assistente era mia amica, mi ha detto dove abitava. Allora io ho fatto lo stalker. La sera prima che Cristina partisse per l'America, io mi sono piantato dietro un albero davanti a casa sua, perché volevo lasciarle un biglietto di auguri di Natale, insomma, per avere un impatto sul suo cuore, no? Questa qui doveva per forza dire: ma chi è sto matto? E per forza devo stare con lui, perché è troppo pazzo, no? Allora, il problema è che c'era una porta chiusa per entrare nel suo palazzo, non potevo entrare nel suo palazzo, allora mi sono nascosto dietro un albero ed ero lì che, con il biglietto in mano, che speravo che qualcuno uscisse da sto palazzo per poter entrare, perché ovviamente non potevo suonare al suo citofono e dire: sono Marco, aprimi che ti devo lasciare il bigliettino, doveva essere una sorpresa. Allora, aspetta, sono arrivato, credo sarà state le 9, non poteva essere troppo presto, perché se mi beccava, lei doveva essere, sono arrivato alle 9, nascosto, 9:30, 10, era quasi mezzanotte, faceva freddo, ero ancora lì dietro a sto albero, e poi, amen, Dio è buono, all'epoca non ero discepolo, ma Dio ama tutti noi, anche prima che prendiamo la decisione di seguirlo, Dio mi ha mandato qualcuno che ha aperto la porta e è uscito. Ma il problema era che dovevo correre prima che la porta si chiudesse, senza farmi beccare da questo qui, perché sennò pensava che volessi aggredirlo, andare a rubare qualcosa. Allora ho dovuto aspettare che si allontanasse abbastanza per fiondarmi alla porta, e sono riuscito a mettere il braccio dentro e la porta si è chiusa lì, e amen per le porte. Se non ci fosse stata la porta avrei dovuto scalare il muro, non sapevo neanche se abitava dalla parte della strada, no. E ho lasciato un bigliettino all'interno della porta, Cristina è scesa il mattino dopo per andare all'aeroporto, ha trovato il mio biglietto di auguri, si è innamorata, e adesso è mia moglie, amen per le porte, amen per le porte. Come vi fa sentire il passo in cui Gesù dice: io sono la porta? È fantastico, ma non solo questo, un po' più avanti al versetto 10 al versetto 11 del capitolo 10, Gesù dice: io sono il buon pastore. Il pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Come vi fa sentire questa affermazione di Gesù, che Gesù è il vostro buon pastore? Come vi fa sentire? Protetto, poi? Sicuri, qualcos'altro? Amato. Qualcos'altro?
Mi dà speranza.
Il buon pastore, non so se vi è capitato ogni tanto quando vado al lavoro, ascolto la radio in macchina, queste ultime due o tre settimane sono successi due fatti in Sardegna, il secondo credo fosse in Sardegna anche questo, ero un po' distratto, non ho capito bene, ma mi sembra in Sardegna entrambi, la storia di due pastori. Un pastore 17enne, un ragazzo che ha deciso di lasciare la scuola perché aveva il desiderio di dare la sua vita alla pastorizia, ad allevare animali, eccetera, perché il mondo va verso tutta questa tecnologia e lui voleva un po' riprendere le sue radici della sua famiglia, eccetera, no? E un giorno si è alzato e ha trovato che gli avevano rubato tutte le pecore. Qualcuno le aveva rubato tutte le pecore. Allora altri pastori, chi una capra, chi due pecorelle, chi un asinello, gli hanno dato degli animali che lui non aveva più. E credo che sia una bella storia di un cuore benedetto, perché qualcuno aveva una bella motivazione pura. Due settimane dopo ho sentito che un altro pastore ha sgozzato tutti i suoi animali, li ha uccisi tutti volontariamente, li ha sgozzati uno dopo l'altro.
perché l'associazione dei coltivatori non voleva comprare il latte dei suoi animali, non glielo voleva pagare quello che lui pretendeva come prezzo per il latte dei suoi animali. Quale differenza c'è? Quando noi possiamo dire che la nostra vita è guidata dal buon pastore e il buon pastore dà la sua vita per le sue pecore, quale prospettiva ha questi due pastori diversi, uno rispetto all'altro, della loro vita, del loro animali, di quello che è il loro sostentamento? E noi che prospettiva abbiamo grazie a questo versetto, quando leggiamo questo versetto? C'è ancora una grande affermazione di Gesù, al capitolo 14, sempre il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Come vi fa sentire questa cosa? Ci dà una visione, ci dà una speranza, ci dà una certezza. Gesù non dice: io sono una delle vie, sapete, va tutto bene, basta che facciate così e cosà, che non siate troppo così e cosà. No, Gesù ci dà una certezza: io sono la via, la verità, la vita. Che prospettiva abbiamo di fronte a questa scrittura? Gesù ci chiede di prendere una decisione. Quando pensiamo a Dio? Come pensiamo a Lui? In che termini pensiamo a Lui? Conosciamo il nostro Dio? Sappiamo chi è? Quale immagine abbiamo di Lui? Chi è Dio per noi? Quando pensiamo a Lui, che immagine abbiamo? Cosa ci viene in mente? Ci viene in mente che si prende cura di noi, che si fa carico della nostra vita, delle nostre difficoltà, che risponde alle nostre preghiere, perché è così. Gesù si prende cura di noi, risponde alle nostre preghiere, Dio si fa carico delle nostre difficoltà. Ci sono tantissime promesse, Dio promette, Dio vede e provvede. Vedo qua Domia, quante storie Domia ci può raccontare di quanto Dio ha risposto alle sue preghiere, di quanto Dio ha visto le sue situazioni e ha provveduto volta dopo volta, volta dopo volta. Dio agisce e porta a compimento. Dio perdona e dimentica. Quando Dio perdona, dimentica il nostro passato, dimentica i nostri errori. In questo, grazie Dio, perché noi abbiamo una prospettiva abbastanza diversa, e lo dice pure la scrittura in Osea: io sono Dio e non un uomo, dicendo che noi siamo limitati, noi facciamo fatica a dimenticare le offese che ci vengono fatte, i torti, una parola un po' storta, noi facciamo fatica a dimenticare, magari col tempo riusciamo a perdonare, ma dimenticare un'altra cosa, Dio no! Dio perdona e dimentica. Dio ha perdonato e dimenticato i vostri peccati prima del battesimo. E facciamo fatica a concepire questa cosa. Come poi io me li ricordo? Io faccio magari a volte fatica a perdonare me stesso. Ma Dio ha dimenticato quella che è stata la vostra vita passata. E se siete qui oggi in vista, prima, seconda, terza, quinta volta, se state studiando la Bibbia, se siete interessati, vi chiedete: ma chi è quel matto che parla al pulpito? Cos'è questa chiesa? Dio ha lo stesso per voi, Dio vuole perdonare la vostra vita passata, i vostri errori, i vostri peccati che sono come quelli di tutti, e darvi una nuova vita, perché si sarà dimenticato nel momento in cui prendete la decisione di vivere per Lui di tutto quello che invece fino a quel momento vi ha allontanato da Lui. Ma abbiamo questa prospettiva di Dio. Riprendendo questa scrittura, Gesù: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Gesù ci sta dicendo una cosa importante, ci sta dicendo una cosa profonda. Se facciamo uno studio, se andiamo a prendere dei libri di psicologia, eccetera, questo qui della fame e della sete, vedrete che sono indicati come i bisogni primari dell'essere umano, sono i bisogni di base. L'uomo ha bisogno di mangiare, di bere e di un tetto sulla testa per sentirsi uomo, per sentirsi a posto. Quindi Gesù qui sta dicendo: io vi do queste cose di base, voi non vi dovete preoccupare, io sono qua per rispondere ai vostri bisogni. E se Dio ci assicura, ci dà la certezza, ci rassicura su quello che è il nostro bisogno primario, a maggior ragione ci potrà dare di più, perché quello che diciamo è un po' la soglia della nostra accettazione o del nostro rifiuto, sicuramente l'avrà soddisfatto, sicuramente avrà tenuto conto di quello. Questo versetto, se vogliamo, è il campione rappresentativo del lotto. Il lotto è tutto il Vangelo, il lotto è tutta la Bibbia. La bontà del Vangelo, la bontà della Bibbia è assicurata, perché qui abbiamo un campione rappresentativo dell'amore, della potenza e la capacità di Dio di rispondere a tutti i nostri bisogni. E noi possiamo essere certi che se ci affidiamo a Lui, Dio si prenderà cura di noi. Non c'è una cosa che è insignificante per Dio se ha un significato profondo per noi. Se c'è una cosa che ci preoccupa, preoccupa anche Dio. Se c'è una cosa per la quale abbiamo paura, siamo timorosi, Dio sente questa paura, questo timore. Perché Dio è con noi, Dio vuole questo, Dio è la sua natura. In Isaia, capitolo 49, versetti 14 e 15, attraverso il profeta Isaia, Dio dice: può una madre abbandonare il proprio figlio? Può una madre smettere di allattare il proprio figlio? Abbiamo qui Rachel che è incinta, fra un paio di settimane metterà al mondo un bimbo, abbiamo Filippo e abbiamo Nathan. Le mamme possono dimenticarsi di questa cosa che hanno lì da allattare? No! E magari anche se succede a volte, perché purtroppo il mondo è un mondo storto, un mondo perverso, Dio dice in Isaia al capitolo 49, versetti 14 e 15: anche se fosse, io non ti abbandonerò mai e non ti dimenticherò mai. Per questo possiamo avere la certezza, Dio è con noi, è la sua natura, Dio non ci abbandonerà e non ci dimenticherà. In Osea, al capitolo 11, versetto 8, nella seconda parte, Dio dice: il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono dentro di me per te. Non è una dichiarazione d'amore fantastica? Tutte le mie compassioni si accendono dentro di me per te. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me per te. È una cosa fantastica che Dio abbia questa visione per noi, questo amore, questo affetto, questa determinazione a prenderci con sé. E noi cosa facciamo in risposta a questo? In Giovanni, primo Giovanni, capitolo 4, versetti 8 e poi ancora 16, Giovanni dice: Dio è amore. Dio è amore, è la sua natura. Dio è amore e si vuole prendere cura di noi. C'è un passo nell'Antico Testamento, in Deuteronomio, al capitolo 8, che adesso vedremo apparire anche sullo schermo dietro di me. Deuteronomio al capitolo 8, un passo un pochettino parallelo, no, se vogliamo, a questo che abbiamo letto in Giovanni e uno che leggeremo fra poco. Deuteronomio capitolo 8, versetto 3. Mosè parla al suo popolo e dice: egli, Dio, dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. È anche un canto, no, che cantiamo, che tutto quello che proviene dalla bocca di Dio, dalla parola del Signore. Qual è la differenza qua? Qual è la differenza qua? La manna, leggendo questo passo, aveva uno scopo educativo. Dio ha messo alla prova, lo leggiamo, il suo popolo, perché nel momento del bisogno, nel momento in cui non aveva più i suoi punti di riferimento materiali, fisici, i suoi bisogni primari, il cibo, non c'era più, si rivolgesse a Dio perché Dio provvedesse e desse la risposta per la loro vita. Quindi aveva uno scopo educativo e questo era quello di insegnare al suo popolo a dipendere da Dio, ma non soltanto per il loro bisogno primario, per la fame, per il pane, per ogni loro bisogno. Lo scopo dell'insegnamento era quello che Dio è la fonte di tutta la nostra vita. E dice, no, che Dio ha umiliato il suo popolo facendo in modo che soffrisse la fame per poi vedere che Dio provvedeva ad ogni cosa e che poteva dipendere dalla parola di Dio che aveva promesso la manna senza dubitare, senza essere nel dubbio. Quindi dipendere da Dio perché Dio ci ha promesso di provvedere, ci ha promesso che è lì per noi, di darci quello di cui abbiamo bisogno, la parola di Dio. Ma la parola di Dio la leggiamo? In quanto Chiesa la leggiamo la parola di Dio? Individualmente quanto leggiamo la parola di Dio? La ascoltiamo? Ascoltiamo la voce di Dio che ci parla attraverso le scritture? Siamo trasformati, o meglio, ci lasciamo trasformare da quello che leggiamo nella parola di Dio. Io sono convinto che Dio ci parla. Io sono convinto che Dio ci parla quando siamo in preghiera, quando veramente siamo in connessione spirituale, emotiva con Dio, che vogliamo veramente essere in comunione con Lui. Dio ci parla. Ho fatto colazione con Paolo prima di venire qui alla funzione e Paolo mi ha raccontato che c'è stata in questo periodo in cui dalla Danimarca si è trasferito in Svizzera per il lavoro, poi si trasferiranno a breve qui a Milano, in Italia, tutta la famiglia, eccetera. Mi ha detto che quando è arrivato in Svizzera e che è andato da dove vive al lavoro, andando al lavoro ha sentito la presenza di Dio e ha sentito che c'era la necessità di rispondere a questa presenza di Dio con la sua preghiera. Dio ci parla, Dio comunica con noi quando siamo in preghiera, e Paolo si è trovato in crescita spirituale grazie a questa relazione che ha avuto un piccolo rinnovamento, una piccola scintilla, no? di rinnovamento, di novità, di bellezza. Dio parla alla nostra vita attraverso la preghiera, quando digiuniamo, quando leggiamo la sua parola. Noi ci lasciamo trasformare dalla parola di Dio, perché è ovvio, tutti noi vogliamo le benedizioni materiali, sicuramente tutti noi vogliamo le benedizioni materiali, sono legittime, no? Trovare un bel lavoro, magari guadagnare un po' di più, cambiare macchina, non lo so, tutte queste cose materiali le vogliamo, le cerchiamo anche, ma le benedizioni spirituali le cerchiamo. Quali possono essere, a voi la parola, quali possono essere le benedizioni spirituali? Pace.
La gioia a prescindere da come va.
La gioia, ok, a prescindere da come va la vita, sì. Amicizie.
Amore.
Star bene con se stessi. Non facciamo più fatica a pensare alle benedizioni spirituali, anche a trovare qualcosa, prima quando si trattava di dire come ci fa sentire questo, oppure quando elenchiamo le benedizioni materiali, quelle ci vengono in mente rapidamente, ma quelle più spirituali è più difficile. Le benedizioni spirituali, alcune cose sono state dette, ma possiamo sicuramente pensare ad una spiritualità più profonda, ad una conoscenza di Dio per chi Dio realmente è. Possiamo pensare a una vita caratterizzata la preghiera, i digiuni, una vita consacrata alla lode a Dio, queste sono delle benedizioni spirituali, stare bene con se stessi, amicizie, certo, ma sono anche un pochettino ancorate al nostro essere materiale, no? Ma Colossesi 3, no? Cercate le cose di lassù, aspirate alle cose di lassù, di essere sempre di più come Gesù, di sforzarci di essere in connessione spirituale profonda, profonda con Dio. Tornando al capitolo 6 di Giovanni, Gesù non si limita al versetto 35, riprende poi il discorso un po' più avanti, al capitolo 6, sempre versetti 48 e 51. Ho sbagliato, ho detto a Melanie fino a 50, in realtà è fino a 51. Vorrei chiedere a qualcuno con la voce squillante di fare un po' di interattività e di leggere questa scrittura in Giovanni 6, versetti 48 fino a 51. Chi è che vuole una bella voce, non so, tipo Andrea De Marzo, non so, tipo Marco Dell'Anna, tipo Paolo Voltolino, una bella voce potente, qualcuno che Claudio Oppido, adesso li ho detti tutti, vai Andrea che sei grande.
Io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia, io sono il pane vivente che è discende dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo.
Amen, grazie Andrea. Vedete, questo è un po', diciamo, una elaborazione del versetto 35, del passo parallelo a Deuteronomio 8. Gesù dice, io sono la manna, io sono il pane della vita. La manna era una specie di pane che era disceso dal cielo per benedizione di Dio e che ha dato la vita al popolo ebraico nel deserto quando stava per morire proprio di fame, con lo scopo educativo di insegnare a dipendere da Dio per tutta la propria vita. Qui Gesù viene e dice, no? Io sono il pane della vita, lo ripete, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, fisicamente morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, io sono la manna che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Questa è la differenza. Che Gesù non ci dà soltanto il pane fisico, materiale di cui abbiamo bisogno, ma ci dà il pane spirituale della vita. Io sono il pane vivente, la parola di Dio, Gesù è la parola, Giovanni 1:1, no? E la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è scesa sulla terra, Gesù è la parola. La parola che proviene da Dio è il pane, è la manna, il pane vivente disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne, la mia vita sulla croce per la vita del mondo. Io sono la via, la verità e la vita. La via della croce. La verità del sacrificio di Gesù sulla croce è questo che ci salva. Non è una preghiera fatta in un momento emotivo, un accettare Gesù nel proprio cuore e poi una volta salvato, salvato per sempre. No, è grazie al sacrificio di Gesù sulla croce. La via della croce, io sono la via, io sono la verità, il sacrificio di Gesù sulla croce è la verità della nostra salvezza. E poi la vita, la risurrezione. Come Gesù è risorto dai morti, anche a noi è promessa questa risurrezione a nuova vita dopo il battesimo, che rappresenta la nostra partecipazione spirituale alla morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Ho letto tempo fa una meditazione interessante sulla croce, che vi voglio proporre. L'autore di questo articolo, di questa meditazione, dice: la Bibbia ci definisce re e sacerdoti, in Apocalisse 1:6, re e sacerdoti. Una cosa interessante che metteva in comune, che avevano in comune un re e un sacerdote nell'Antico Testamento, era che entrambi dovevano essere unti, dovevano essere sottoposti ad un rituale simbolico di essere unti con olio di oliva, per poter essere messi da parte, per poter essere individuati in un certo senso per il loro servizio, per il loro ruolo, il ruolo al quale erano stati chiamati. Un re non poteva prendere la corona, non poteva sedere sul trono e guidare il suo popolo se prima non era stato unto. Un sacerdote o i sacerdoti dovevano essere unti per essere consacrati e riconsacrati regolarmente al servizio nel Tempio. Ed è quindi interessante, dice in questa riflessione, è interessante che Gesù, che era re e sacerdote, come ci insegna Ebrei capitolo 5 versetto 10, re e sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, è interessante che Gesù, prima di andare al Calvario, al Golgota, dovesse passare attraverso il giardino di Getsemani. Getsemani significa pressa per oliva, significa frantoio. La parola Getsemani significa frantoio, e la pressa per le olive cos'era? Era una pietra gigantesca, no? Che veniva fatta ruotare su un'altra pietra, ma prima si mettevano sotto le olive, e questo attrito, questo schiacciare, questa pressione, questa pressa da una forza tremenda sulle olive, ovviamente frantumava le olive e faceva uscire l'olio, e da lì si otteneva l'olio di oliva. Quindi è interessante, dice in questa riflessione, come Gesù, per poter arrivare alla croce, al Calvario, abbia dovuto prima attraversare Getsemani, abbia dovuto prima essere frantumato, se vogliamo, come gli olive. Al di là dell'olio cerimoniale, anche di come veniva estratto l'olio dalle olive, leggiamo nelle scritture che Gesù nel giardino di Getsemani si è inginocchiato pregando ed era in agonia, e veniva spremuto dalla sua agonia gocce di sudore e sangue. È interessante questa immagine che Luca ci dà al versetto 44 del capitolo 22 di come Gesù sia stato fisicamente spremuto al giardino di Getsemani prima di andare alla croce. La croce era quello per cui Gesù lo aveva chiamato, Dio l'aveva chiamato, quello per cui Dio l'ha mandato sulla terra, era la sua missione. Gesù stesso lo dice in diversi punti della scrittura, lo ricordiamo magari in Zaccheo: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, e la sua missione era quella di cercare e salvare ciò che era perduto. Chi era perduto? Per farlo, per arrivare alla croce, la via della croce, la via, la verità e la vita, ha dovuto passare attraverso Getsemani. Significa che ha dovuto andare fino in fondo, non c'erano scorciatoie, non c'erano alternative. Lui stesso lo dice: se è possibile far sparire questo calice dalla mia vita, ma sia fatta la tua volontà. Anche noi in quanto cristiani, dice in questa meditazione, siamo chiamati ad una missione. Non abbiamo la responsabilità di morire per il peccato degli altri, per dare la salvezza agli altri, ma abbiamo un compito che ci è assegnato divinamente, una missione alla quale siamo stati chiamati, un ruolo che dobbiamo portare avanti e portare a termine. E dice, no? Gesù stesso ha detto: io sono la luce del mondo, l'abbiamo visto prima in Giovanni capitolo 8 versetto 12, ma Gesù in Matteo al capitolo 5 versetto 14 dice: voi siete la luce del mondo. E in primo Pietro leggiamo come siamo chiamati a seguire le orme di Cristo, siamo chiamati a soffrire anche noi. Allora possiamo, con questo autore qua, trarre questa conclusione: che la vita nel mondo, la nostra vita di tutti i giorni, non è facile, ci sono delle avversità, ci sono dei momenti di difficoltà. Il nemico non lascerà che catturiate la sua bandiera, che lo vinciate senza combattere, senza opporvisi. Quando prendete posizione come cristiano, quando volete condividere la vostra fede, quando volete portare qualcuno a Cristo e alla conoscenza dell'amore di Dio, vi state aprendo alla sofferenza, alla persecuzione, all'opposizione. Ma qual è la nostra prospettiva sulla vita? Cos'è che vediamo nella nostra relazione con Dio? Quale immagine abbiamo di Dio? Dio è la via, la verità e la vita. E anche noi siamo chiamati ad affrontare la vita, affrontare le difficoltà che vengono dalla vita, come Gesù ha fatto alla croce. In un certo senso anche noi siamo chiamati ad essere spremuti come un'oliva, perché dal nostro cuore, dalla nostra sofferenza, dalle nostre difficoltà, dando gloria a Dio, possiamo portare avanti la nostra missione, il compito per il quale siamo stati chiamati. La ragione per la quale abbiamo accettato il messaggio di amore del Vangelo e per il quale abbiamo detto Gesù è mio Signore. Ed è ovvio che viene in mente Matteo 6,33. Chi se lo ricorda a memoria Matteo 6,33? Un po' di interattività ancora. Chi si ricorda a memoria Matteo 6,33? Melanie? Amen, manco un pezzettino. Brava Melanie, cosa dice la scrittura esattamente? Cercate prima il re e la giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più. Grazie Melanie, fantastico. Ma è un elemento importante, perché cercare il regno, ok, è bello far parte della famiglia di Dio, è bello venire in chiesa, questa interattività, le relazioni. Ieri siamo andati con gli sposati a fare un'attività, è stato bello essere insieme, è bellissimo. Ma non c'è soltanto il regno, c'è anche la giustizia di Dio. Vivere secondo quello che Gesù ci ha insegnato, secondo questo insegnamento, seguire la via della croce, che a volte sì ci porta a dell'opposizione, a una persecuzione, a una difficoltà nella vita. Ma cosa possiamo fare? Giampiero mi condivideva questa settimana che è un po' di tempo che fa due lavori, praticamente il lavoro di due persone. Non è facile, è stancante fisicamente, mentalmente, e a volte no, è difficile rimanere concentrati su quello che è spirituale, quello che è giusto, perché la pressione, le distrazioni, sono tante le cose. Alex un paio di settimane fa ha detto, vengo, avevamo un incontro, vengo ma dovrò rimanere collegato al computer, al lavoro, ho una disaster recovery. Allora già questo, wow, un disastro, no? Sembrava quasi che passasse come Irma, José sul suo lavoro, quasi, però per fortuna poi hanno risolto tutto, ma questo aggiunge pressione, aggiunge difficoltà mentale, fisica e tutto quanto. Abbiamo una emergenza di personale alla mia azienda, io devo andare al mio lavoro a Pestano un giorno, il giorno dopo a San Giuliano, Pestano, San Giuliano, Pestano, San Giuliano, una settimana che faccio così, sto diventando matto, anche perché quando sono da una parte devo fare in modo che vada avanti il lavoro dell'altra e viceversa. Giovanni ci ha condiviso giovedì sera, anche l'altra domenica quando era qui a condividere del lavoro del GAB, del gruppo assistenza bisognosi, che la missione del GAB è quella di dare sollievo anche materiale, perché le persone non siano distratte dalla loro relazione con Dio. Quando siamo in difficoltà anche economica tendiamo ad allontanarci dalla spiritualità, perché? Perché la nostra natura si dice, devo fare questo, fare quello, devo avere quello, devo avere quest'altro. Se possiamo aiutarci, no? Ma questa è la realtà della vita. Come prendiamo queste difficoltà? Tutti noi abbiamo un qualcosa nella vita. La nostra prospettiva è quella di Gesù, è quella divina, è quella che vivendo per Gesù e con Gesù possiamo essere trasformati in modo che queste difficoltà che ci sono, queste avversità, prendano un'altra prospettiva, un'altra dimensione, che possiamo rendere gloria a Dio e quindi vivere in una maniera degna di Lui. Allora, qual è la mia parte? Ho sforato. John comincia a muoversi sulla sedia. Allora, dovete sapere una cosa, John ha detto che lui si è dato questo obiettivo, ha dato l'obiettivo di messaggi di 30 minuti, Io non l'ho mai accettato, no? Allora ho fatto, quando eravamo insieme, che ci ha detto questa cosa qua, no? Alex e Fabio hanno detto sì, va bene, io sono stato zitto, no? Così, ma non si sa mai, io sono chiacchierone, allora sforo, adesso sono 40 minuti, 45 minuti, ma ho quasi finito perché vi voglio condividere questa cosa di me. Questa cosa di me. Cercherò di essere più rapido possibile, ma è profondo, perché è una cosa vera mia, no? Allora, io mi sono fatto questa riflessione, queste scritture, tutto quello che vi ho detto oggi. È un paio di mesi che penso alla santità. L'ho condiviso con qualcuno di voi qua, ne ho parlato ieri con Chris, ne ho parlato con Arthur qualche settimana fa, con John. Sono 2-3 mesi che sto riflettendo alla santità, e devo dire che è difficile capire veramente il carattere santo, la santità di Dio, perché è talmente grande, talmente elevata, talmente tutto, no? Che però mi aiuta una cosa: pensare alla mia santità. E allora sto cercando di riflettere giorno dopo giorno e occhiare davanti a me le aree in cui non sono così santo, no? Gli aspetti della mia vita in cui devo veramente concentrarmi e fare uno sforzo. Ma mi aiuta a pensare alla mia santità in termini di integrità, di onestà, onestà morale, no? Di purezza. Qui è un'area in cui faccio fatica, ma forse gli uomini in generale si possono identificare. La purezza, soprattutto quella, diciamo, dell'ambito sessuale, di pensieri, eccetera. La purezza, la correttezza, il rispetto degli altri intorno a me, che sia il rispetto del mio capo, il rispetto di una persona anche fra di voi che magari mi condivide come si sente, di accettare la sua emozione, di accettare come si sente e di apprezzare l'apertura e prendere quell'emozione per quello che è, la mia giustizia. Questi sono aspetti anche concreti, no? Che posso vedere concretamente nella mia vita, vedo dove devo fare degli sforzi, ma mi aiutano a essere più santo e a capire meglio la santità di Dio. Allora ho preso delle decisioni, ho preso la decisione di fare dei digiuni regolarmente, tutte le settimane, di fare saltare il pranzo a volte e andare a pregare. C'è una differenza tra fare un digiuno e saltare il pranzo, no? Perché un digiuno è prolungato, saltare un pasto è un pasto, no? Ma questo genere di cose, questa è la mia parte. Cosa faccio io con la parola di Dio? Io ho la presunzione di dire che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo è presente nei nostri cuori se siamo stati battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e per ricevere il dono dello Spirito Santo. In questo caso lo Spirito di Dio è con noi, dentro di noi, e ci guida. Allora non è più sufficiente semplicemente ascoltare un messaggio, la parola di Dio, e andare a casa come prima. Dobbiamo lasciare che ci trasformi, dobbiamo uscire di qua con delle decisioni. Qual è la mia parte? Qual è la nostra parte? Come Chiesa e come individui, no? La Chiesa è fatta di tante individualità, tutti noi insieme siamo la Chiesa. E tutti noi abbiamo dei talenti fantastici, tutti quanti noi abbiamo un ruolo, una parte, no, che possiamo portare avanti nella Chiesa. Tutti sono importanti. Voglio bene a tutti voi e tutti voi avete qualcosa da contribuire, un talento da mettere a disposizione, da far fruttare individualmente e collettivamente come Chiesa. Io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. Questa luce la possiamo far risplendere nella Chiesa, fra di noi, con le nostre relazioni, cercando amicizie profonde che ci trasformano, ma anche fuori da noi, portando la parola là, al posto di lavoro, portandola per strada, nel quartiere dove abitiamo. E già lo facciamo, ma credo che non caratterizzi ancora la vita della Chiesa, non è ancora il DNA di chi siamo come famiglia spirituale, di portare questa luce fra di noi e fuori agli altri. E quindi questo è l'incoraggiamento, questa è la lezione che traiamo. Io io sono la via, la verità, la vita, sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo, possiamo rendere grazie a Dio, onore a Dio per tutto quello che ci dà. Amen.
Amen.